cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Abbiamo cambiato un po' i turni, diciamo, questa settimana, quindi chi vi parla è Paolo Rossi. Buongiorno a tutti, oggi eccezionalmente martedì, ci sarò, poi tornerò regolarmente al venerdì in questa settimana. Settimana che sta a metà tra il pareggio con la Roma, un pareggio che ha ricevuto anche tanti attestati di stima per entrambe le squadre, per come hanno interpretato in maniera aperta, qualcuno addirittura, prima pagina del Corriere dello Sport ieri, ha parlato di gara da Premier League. Dico addirittura non perché non lo sia stato, ma perché tendenzialmente noi in Italia non siamo abituati a un tipo di calcio box to box, ne do una, ne prendo una e continuiamo a darci botte al centro del ring. E invece Roma-Juve è stato questo, è stata una partita che è finita in parità, ma che avrebbe potuto benissimo chiudersi con una nostra vittoria. Sappiamo tutti i rimpianti, soprattutto per il palo di Federico Chiesa, e contemporaneamente la Roma ha avuto una grandissima opportunità proprio nei minuti conclusivi con Abraham, e Szczęsny è stato bravo a chiudere lo specchio. Settimana che appunto parte da questo punticino, l'ennesimo punticino che ci serve per avvicinare alla Champions, Juve Salernitana di domenica, che speriamo che rivesta due funzioni. La prima naturalmente quella di darci la certificazione matematica con una vittoria appunto al posto in Champions, e l'altra è che si veda una squadra in salute, mi viene a dire. Comunque nelle ultime partite mi è sembrata una Juve migliore dal punto di vista delle prestazioni, non naturalmente dal punto di vista dei risultati, perché pareggiare non è mai bene, in maniera tale da arrivare all'appuntamento più serio per noi di quest'anno, l'unico trofeo che possiamo vincere, cioè la finale di Coppa Italia che si giocherà la prossima settimana. Però, sentendo i vocali, mi sembra di capire che i temi siano due, ed è piacevole affrontarli, piacevole perché ritengo che siano, come dire, forieri di molti sviluppi. Uno, Federico Chiesa, e due, il nuovo allenatore. Evidentemente nella trasmissione precedente si è parlato anche di Antonio Conte, che ogni tanto torna, fa capolino nei discorsi sulle ipotesi del dopo Allegri. Allora, perché si sta parlando tanto di Chiesa? Sta parlando tanto di Chiesa perché faccio un rapido escursus, probabilmente lo sapete già, insomma, oggi tutti e tre i quotidiani sportivi trattano il tema in prima pagina, dandogli molto spazio. La Gazzetta dello Sport scrive Chiesa-Juve, aria di sì, ritenendo che le due parti si potrebbero accordare. Sapete che Chiesa ha un contratto in scadenza nel 2025, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che devi cercare di prolungarlo, se naturalmente questa è la tua intenzione dal punto di vista della società, e altrimenti c'è il rischio poi di prolungare un periodo di incertezza fino ad arrivare a perdere a zero quello che invece è sicuramente un patrimonio della Juve. E secondo la Gazzetta la trattativa si andrebbe a orientare con soddisfazione reciproca di entrambe le parti, sia per la Juve che per il giocatore e il suo entourage, su un prolungamento di un anno ulteriore fino al 2026. Anche Tuttosport addirittura definisce i contorni di questo processo, che potrebbe essere non così lungo se appunto questi punti andassero d'accordo. Rinnovo Chiesa si tratta a oltranza, e quindi, sebbene giunto le abbia detto, come ben sapete, nella intervista prepartita di Roma-Juve, che la Juve aspetta la fine della stagione per dare poi corpo a tutte le trattative possibili, anche sui prolungamenti dei contratti, potrebbe essere questa una delle soluzioni. Contemporaneamente, da Roma, forse molto colpiti dalla prestazione di Federico, e comunque, come dire, molto interessati ad avere giocatori che praticano un calcio dinamico come quello che piace a Daniele De Rossi, soprattutto se rientrasse in Champions, e quindi avrebbero anche dei fondi necessari. Corriere dello Sport scrive: Roma voglia di Chiesa, Daniele De Rossi spinge e Friedkin ci prova. Quindi ci sarebbe anche un'opzione eventuale di acquirente anche in Italia, quindi non solo all'estero, dove immagino che Chiesa comunque possa piacere, soprattutto in certi campionati, tipo la Premier, ma anche in Italia ci sarebbe chi potrebbe essere interessato, e questo, se non è una manovra di disturbo, può anche generare dei piccoli o grandi problemi in sede di rinnovo contrattuale, perché è chiaro che se hai un'offerta diversa puoi avere delle alternative e quindi richiedere anche magari un compenso più alto, un contratto più alto. Allora, ho sentito prima i vostri pareri, io mi trovo molto d'accordo con l'ascoltatore che ritiene che Chiesa sia un giocatore più da 4-3-3. Ci sono però, io credo, altri aspetti che vanno considerati. Cioè, Allegri non è un pazzo. Allegri può non piacere, ma quando si, come dire, annulla completamente la sua qualità o le sue idee, secondo me si commette un errore. Allegri quest'anno ha pensato una cosa precisa, cioè che non esistessero i presupposti per il 4-3-3, per una serie di motivi. Tra questi motivi, io penso che il principale sia quello che poi abbiamo visto un po' tutti, c'è la nostra incertezza profonda sulla composizione del centrocampo, e quindi su questo centrocampo che non, secondo lui, non è in grado di giocare un 4-3-3 perché non ha un regista vero, ha coperto più la squadra, ha scelto il 3-5-2 e ha dato a Chiesa un mandato che, per la verità, tra l'altro, prima l'ascoltatore ricordava giustamente come Chiesa piacesse, gli fosse piaciuto molto dopo la prima partita, quella di Udine, un certo tipo di calcio che sembrava che la Juventus quest'estate fosse in grado di praticare. Ricorderete tutti l'esaltazione per l'arrivo di Magnanelli, nuove idee, eccetera. E in quel contesto il 3-5-2 sembrava addirittura la veste più adatta a Chiesa, perché Chiesa a Udine segna da attaccante centrale, recuperando un pallone. E Allegri questa idea l'aveva maturata perché riteneva che Chiesa, evidentemente, io su questo sono molto d'accordo, da esterno, uno, avrebbe dovuto probabilmente giocare a destra, perché Yıldız non era ancora esploso, e a destra rende di meno, anche se a Roma ha fatto delle ottime cose da lì. E dall'altro, perché in quel contesto io penso che ci dobbiamo fare una domanda non banale su quanto Vlahovic sia un attaccante da 4-3-3. Tanto è vero che si sta parlando persino, qualora arrivasse Thiago Motta, dell'arrivo di Zirkzee, che a quel punto andrebbe a comporre una coppia d'attacco con Vlahovic, e allora lì mi chiedo che fine va a fare Chiesa. A meno che giochiamo con Chiesa e Vlahovic e Zirkzee come trequartista, ma allora Chiesa non sarebbe comunque un esterno. Insomma, tutti i temi che fanno pensare una cosa. Attenzione, quando tu risolvi in una squadra di calcio o complichi un problema legato a una individualità, devi pensare alle altre 10. Il calcio non è fatto di un giocatore a posto e basta, ma un giocatore deve essere a posto in relazione a tutti gli altri. Io credo che quest'anno la rosa della Juve forse non fosse così ben composta per adattarla a diversi moduli. Se con gli stessi giocatori arriverà un altro allenatore e riuscirà a dargli un'altra veste dal punto di vista tattico, io faccio marcia indietro rispetto a questa dichiarazione, però di questo non ne sono molto convinto. Entusiasmo ci scrive Gerardo da Salerno: entusiasmo per mezza partita giocata bene, senza considerare tutte quelle partite che ci hanno fatto venire volta a stomaco, e soprattutto adesso spezzeremo le redini alla grande Salernitana con un bel 3-5-2 mai attuato dal nostro mister Allegri. Come siamo finiti in basso, Gerardo? Come siamo finiti in basso? Siamo terzi, che è una posizione bassa rispetto alle aspettative. Sì, io devo dirti però basta con questi toni, cioè, come dire, c'è un momento anche di tregua, no? C'è un momento in cui bisogna anche un po' più voler bene, secondo me, alla squadra. Lo dico con molta franchezza. Si è capito che Allegri andrà via. Andiamo a valutare un po' più serenamente tutto quanto, insomma. Gli diamo tante responsabilità, per carità, però farne veramente questo mostro per cui neanche si può adesso, tra virgolette, fare complimenti alla prestazione di Roma, che per me è stata una prestazione da 6,5, niente di più. Però che dobbiamo sempre torturarci oppure fare le ironie sul 3-5-2. Ma il 3-5-2 è il modulo dell'Inter, non è che il 3-5-2 sia un marchio di infamia, sia ben chiaro. Col 3-5-2 noi abbiamo vinto scudetti, l'Inter ha vinto scudetti, perché evidentemente ci sono situazioni nelle quali il 3-5-2 ha funzionato. Non è che l'allenatore, Conte, che passa per l'allenatore molto offensivo, ha giocato per anni col 3-5-2 e ci ha regalato con quel modulo un'interpretazione diversa, perché aveva giocatori di un certo livello, insomma. Un po' più di, tra virgolette, sta finendo l'anno. La battaglia contro Allegri, chi l'ha fatta? Probabilmente l'ha vinta. Possiamo essere tutti d'accordo sulle critiche, però basta con il martellarsi ancora, insomma. Perdonatemi la sincerità, però, anche perché forse siamo un po' stanchi di certi discorsi sempre, sempre pessimisti. Poi adesso, come dice sempre proprio Allegri, arriva il bello, cioè il bello quest'anno è vedere se saremo in grado di portare a casa una Coppa Italia e ritornare un minimo a festeggiare, a essere forse almeno quel giorno un po' tutti un po' più felici. Vocali, perché Yves mi continua a scrivere, ne abbiamo centinaia.
Sono Paolo di Arezzo. Non so se toccherai questo argomento, però io volevo capire una cosa. Come mai la Juve, insieme agli altri presidenti di Serie A, ostacolano questa proposta di Aboki di comunque sia legiferare al di sopra di federazione, di Covisoc, sui conti delle società di calcio? D'altra parte, le società di calcio fanno parte del sistema fiscale nazionale, quindi anche loro dovranno essere sottoposti a ricevere osservazioni, visto che comunque sia probabilmente a Bodi non si fida di quello che la federazione sta facendo insieme alla Covisoc su queste cose. E poi, visto questa cosa qui, scusa Paolo, ma la Juve dovrebbe essere strafavorevole, dovrebbe essere insieme alla Fiorentina e quelle società virtuose che comunque sia vogliono vederci chiaro. La Juve anche perché per capire cosa fanno sugli altri, e la Fiorentina, visto che è in attivo come Atalanta, come Napoli, non capisco perché vogliono ostacolare a voi. Secondo me fanno bene. È una giusta veduta per uno Stato che vuole portare legalità in un mondo dove credo che la legalità e la diciamo purezza delle situazioni non è così. Ciao.
Allora, premesso che non sono ovviamente un esperto in questa situazione, la sollevazione che c'è stata dappertutto, unanimità delle società di calcio, ma anche soprattutto interventi da parte di esponenti che fanno capo all'UEFA o alla FIFA, ci dicono una cosa molto chiara, cioè che non si può permettere a un governo, un governo certo che deve mettere, come dire, chiunque di noi è sottoposto a controllo sulle tasse che paga, ma le tasse che paga il calcio lo fa regolarmente. Anzi, il calcio ha, credo, quando si... il calcio ha fatto di tutto per screditarsi, sia ben chiaro. Soprattutto certi presidenti, certe società, e quindi questo è un livello del discorso. L'altro livello è che se permettiamo a un governo di decidere chi si iscrive a un campionato piuttosto che no, siamo dalle parti degli stati dittatoriali. Non è competenza del governo questa. Anche perché non è che il governo non abbia interessi. Cioè, tanto per essere chiari, adesso per dirlo esplicitamente, ma deve essere nel governo, tra le forze politiche che appoggiano il governo, ci sono presidenti, senatori, come Lotito. E Lotito deve essere Lotito a decidere, non lui direttamente, ma deve essere un istituto. Poi i governi cambiano naturalmente. Deve essere il governo a decidere chi si può iscrivere al campionato? questo può capitare, ripeto, nei paesi dittatoriali. Se si va a incrinare l'autonomia dello sport, poi è diverso se dentro lo sport noi riteniamo che ci siano persone incompetenti o addirittura, come è successo in alcuni momenti, qualcosa di diverso. Diciamo così, mi limito a questo. Però è un principio, e tanto è vero che, ripeto, se avverrà, interverrà l'UEFA. È già stato detto molto esplicitamente. Quindi vedrete che si troverà un accordo, perché è un fulmine a ciel sereno. Il governo ha tanti strumenti per intervenire rispetto allo sport. E lo ha già fatto, ad esempio, abrogando il decreto crescita, che era una misura che aiutava in parte le società calcistiche. Ma certamente quella che il governo stabilisca quali sono i criteri di ammissione a un campionato, lo trovo un'aberrazione. Ma lo direi comunque, qualsiasi sia il colore politico del governo in esame, perché non esiste in Francia, non esiste in Inghilterra, non esiste in Germania e via discorrendo. E questa è la situazione. Vocale!
Ciao Paolo, sono Claudio da Bergamo. Ciao, ma Claudio, secondo te il fatto che Rugani c'è un po' che non giochi più è legato al fatto del che extracampo, il discorso? Perché secondo me uno come Rugani quest'anno meritava più spazio. Nell'andata, quando ho giocato al posto di Danilo, a livello difensivo ha fatto molto bene. Io adesso, tant'è vero che adesso che c'è il problema Danilo, secondo me se gioca lui non c'è nessun problema. Anzi, con questo Danilo, ciao, sempre forza Juve.
Totalmente d'accordo con me, sfondi una porta aperta. Io non so se... Allora, non credo che Allegri sia molto attento alle questioni extracampo, nel senso che se si parla dell'idea che Rugani debba rinnovare il contratto, io penso che Allegri debba guardare soprattutto al presente. Quindi se il presente ha detto quest'anno che Rugani ha fatto una stagione buona. È chiaro che Danilo ha un peso. Ecco, su questo forse noi abbiamo un allenatore che certe gerarchie raramente le va a intaccare. Danilo è capitano, Danilo ha una sua esperienza, Danilo ha una sua qualità e una sua capacità nell'interpretare anche in difesa ruoli diversi. Però il rendimento di Rugani quest'anno, mio modesto parere, è stato superiore a quello di Danilo. E io non vado a fare dei collegamenti, perché sarebbe esagerato, secondo me, definire che Rugani è stato dentro il periodo migliore della Juve e poi con l'arrivo di Danilo siamo peggiorati per quello. Però che Danilo non faccia mai, come dire, non rischi mai il posto, diciamolo così, mentre Rugani non l'abbia mai conquistato davvero, nonostante prestazioni più che convincenti, è un fatto. Quest'anno, infatti, io non sono minimamente preoccupato dalla presenza di Rugani contro l'Atalanta, e non era così un anno fa, Un anno fa a Rugani capitava nei confronti di Rugani capitava lo stesso atteggiamento che si ha più o meno adesso, se si sa che gioca De Sciglio o Alexandro, per cui ci si fascia la testa. E Rugani, tanto è vero che ne parlò anche Allegri in conferenza stampa rispetto a queste preoccupazioni. Rugani quest'anno ha dimostrato di far parte della Juventus a pieno titolo, e aggiungo, e su questo voglio essere molto chiaro, secondo me la gente della Juve, i tifosi della Juve, si sono molto innamorati di Gatti, che è un giocatore al quale fai fatica a dire beh. Perché? Perché da tutto, perché ci mette l'anima, perché va oltre i suoi compiti, perché in avanti ha fatto gol pesanti e in avanti si propone. Però gli errori di Gatti, compreso quello di domenica sera, quest'anno sono stati più alti di quelli di Rugani. Non solo perché ha giocato di più, ma perché ce ne sono stati diversi e ci sono costati. Quindi anche rispetto a Gatti, qualche volta Rugani avrebbe potuto giocare in più, anche perché così avrebbe giocato sul suo piede forte, cioè il destro. Vado a leggere un messaggio. Manuel da Pisa: buongiorno, bisogna spiegare bene ai tifosi che non ha molto senso cambiare allenatore tanto per, se prima non vengono ben definite tutte le altre figure dirigenziali. Con tutte le perplessità che può aver dato questa guida tecnica, non credo che un altro allenatore possa incidere in maniera significativa in assenza di una definizione del ruolo di presidente e amministratore delegato. Gente che conosce il calcio e che frequenta i salotti della Lega. Sì e no, nel senso che per carità è molto importante avere una società, una struttura delineata. Aggiungo, per fare un esempio lontano, non avevamo una delle società più forti della nostra storia nel 2008. Abbiamo avuto Ranieri come allenatore che aveva un certo profilo di esperienza, e Ranieri alla Juve, benché poi sia stato contestato, ha fatto bene, ha fatto quello che doveva. E stessa cosa si potrebbe dire di Didier Deschamps prima. Quindi, per carità, è ovvio che tutto serve, e che oggi io sono il primo a dire che una società deve avere un profilo più forte, però l'allenatore deve essere anche giudicato per quello che fa sul campo, senza dargli troppi alibi, anche perché agli allenatori ormai si danno talmente tanti soldi che è giusto che si prendano le loro responsabilità, a prescindere dallo stato della società, che sicuramente non è la migliore della nostra storia, ma non è che non ci sia. Poi presidente e amministratore delegato hanno in questo momento delle funzioni forse un po' meno legate al campo, e però qui forse dobbiamo fare un ragionamento più legato a Giuntoli e a come quest'anno è stato gestito. Andranieri non interveniva, per intenderci, nelle questioni di campo, e il peso politico è un'altra cosa, è una cosa che ha un rapporto abbastanza relativo, secondo me, con il campo da calcio. Vocale.
Buon pomeriggio Rossi, è Donato da Sassuolo.
Buongiorno Donato.
Il Corriere dello Sport titola: Roma voglia di Chiesa? Beh, là hanno il Vaticano, ne hanno Chiese, che se ne fanno del nostro Chiesa? Cioè, forza Juve sempre.
Ma io penso che se ne farebbero, perché anche la Roma ha una struttura imperniata su Paolo Dybala, come giocatore di grande qualità, che serve a un centravanti. Però in una squadra che deve decidere, e probabilmente è più per il no, se fare uno sforzo economico su Lukaku, non hai in Abraham un'alternativa pesante di gol, potrebbe cercare di costruire un attacco più leggero, e Chiesa è un giocatore di qualità, sicuro. Quindi, dopodiché, anche lì mi sento di dire, ci sarebbe da far convivere le diverse alchimie, e non sarebbe assolutamente molto molto facile. Paolo da Gubbio: ma perché siete così sicuri che Allegri vada via? Non possiamo pagare due allenatori. Io non sono sicuro che Allegri vada via, e sono ancora convinto che un Allegri che finisse con un trofeo avrebbe anche agli occhi della proprietà soprattutto un appeal in più, nonostante chiaramente la lettera di Elkan abbia fatto pensare che ci sia autonomia totale per Giuntoli. Le cose cambiano nel calcio anche abbastanza in fretta, dopodiché penso che in società l'alternativa ad Allegri, il modo per uscire da questa vicenda, sia già pronta e sia già stata pensata e si sia lavorato per questo. Vero è che è sempre una sconfitta se tu hai un allenatore a libro paga che non opera, e però questa sconfitta per la dirigenza di oggi non sarebbe imputabile a se stessa, perché il contratto di Allegri arriva da una società precedente, e quindi in questo si sentirebbe più legittimata, e sarebbe più legittimata e più leggera nel poter fare una scelta di questo genere.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Bentornati a Cose di Calcio, ci sono tanti messaggi, vi ringrazio, qualcuno probabilmente non riuscirò a leggerlo, però ci proviamo anche con i vocali, poi avremo anche molti ospiti. Ci scrive un nostro ascoltatore, Vulcano Piccinca, dall'Equadore, quindi già solo per questo merita di essere eletto. Col 3-5-2 nella Germania ha vinto i mondiali del 90 e dell'Euro 96, il Parma ha vinto la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA, il Brasile la Coppa America con Lazzaroni, contano i giocatori, ma i tifosi a PlayStation non lo capiranno mai. Ma guardate, aggiungo un elemento: Arrigo Sacchi, che è diventato famosissimo per il suo 4-4-2, in quell'epoca non si poteva giocare col trequartista, non si poteva, e tanto è vero che qualcuno è stato anche sacrificato al mondiale di USA 94. Beppe Signori si rifiutò di giocare come esterno perché lui si riteneva una punta, ma non c'era verso. Non, o era così o non potevi stare in campo perché quello era il modulo. Oggi Arrigo Sacchi, che pure parla tutti i giorni di calcio, che dà consigli sui suoi concetti di gioco, il pressing, l'aggressività, l'elaborazione collettiva, il primato appunto del gioco rispetto ai giocatori, non parla mai di modulo. Cioè, non esiste un modulo che vada bene per sempre, per tutti, e che sia la soluzione di tutti i problemi. Esistono i moduli ben cuciti addosso ai giocatori. Terry: non riusciamo più a vincere, si gioca solo un tempo come al solito, ma forse con la Roma un po' di più. Obiettivo Champions da sudare fino alla fine. Questione allenatore, sinceramente mi ha stufato. Aspetto giugno, poi la società prenderà le sue decisioni. Faccio ancora fatica a vedere Dybala con quella maglia. Ora si parla di Chiesa, spero di no. Conte vada al Napoli. A proposito di un dibattito che c'è stato allora prima con Camillo sull'ipotesi di un ritorno del nostro allenatore dei primi 3 scudetti consecutivi. Vocale.
Ciao Paolo, buongiorno e buon martedì.
Ciao.
Una domanda: meglio un Vlahovic che ti fa dai 16 ai 20 gol all'anno, ma fa solo quelli, e quando non segna lo perdi, o un attaccante che ti fa 13-14 gol, ma ti fa salire la squadra, aiuta i compagni ad andare in gol? Secondo te quale è meglio?
Beh, se il profilo del secondo ritratto che hai definito è quello di Zirze, io, perdonatemi, ma non è perché non voglio rispondere, perché io poi su Vlahovic sono stato anche molto critico, persino troppo, in certi momenti della stagione. Dipende molto naturalmente da chi hai a fianco. Ad esempio, e in questo devo dire che la Juve secondo me ha fatto più una valutazione economica che tecnica. Quando c'era Dybala, Vlahovic si esprimeva bene, perché aveva bisogno di un giocatore proprio come lui. Vlahovic non è un giocatore che appunto riesci a vederlo molto all'opera nel lavoro della squadra. Però è anche vero che appunto i suoi gol li fa, e quest'anno li ha fatti. Non gli si può imputare di non aver fatto magari quelli giusti, quelli determinanti, quelli pesanti, e sappiamo tutti a cosa ci riferiamo. Però i gol li fa, e bisogna vedere con un altro allenatore, magari con un altro compagno vicino. Quel che è certo è che la coppia Chiesa e Vlahovic, che ci poteva far sognare, ricorderete che parlavamo di una coppia da 40 gol all'inizio dell'anno, non lo è, perché non è supportata dalla squadra, ma anche perché loro dialogano molto poco. Cioè, ci sono giocatori alla Vlahovic che però aiutano molto anche in termini di assist, ma lo stesso Chiesa è un giocatore tra virgolette egoista. Chiesa non è un giocatore che ti serve molti assist. Nella Juve l'unico vero assist man che abbiamo avuto quest'anno, ed è stata questa sì, io credo una bravura di Allegri all'interno del 3-5-2, oltre che naturalmente una crescita del giocatore, è stato McKennie. Per il resto persino Kostic è calato in termini di assistenza. Quindi io faccio fatica a rispondere meglio Vlahovic o meglio Zirze, se questa è la domanda. Faccio meno fatica a fare un altro tipo di ragionamento, che butto solo lì: ricordiamoci quanto Vlahovic ci costa. Quindi io sono ancora dell'idea che se dentro un'operazione economica noi vendessimo Vlahovic per avere un altro grande ipotesi di giocatore e ci guadagnassimo dei soldi e ci togliessimo un ingaggio così importante come quello di Vlahovic a salire, io l'idea di venderlo non la troverei assolutamente sbagliata. Se resta, come io penso, la speranza è che Vlahovic sia quel top player di cui tanti parlano e che invece personalmente ho un po' più di dubbi. Ho un po' più di dubbi in questa Juve, perché poi è chiaro che qualcuno dice sì, ma mandalo a Manchester City. Ok, però ci devi stare dentro quella squadra lì, ci devi superare la concorrenza di giocatori molto molto forti. Vediamo che cosa succederà. Ci sono molte osservazioni su la questione Kovisok, Abodi, Gravina e via discorrendo, poi ne parliamo magari con l'ospite dopo. Scrive nickname Baggio Baggeri: caro Paolo, sai, mi sento come quello seduto sulla riva del fiume aspettando di vedere i nemici trasportati dalla corrente. Domenica sera ne passerà metà, il resto è 15 maggio, così se ne vanno tutte le chiacchiere resta la storia. Io non la vivo così, sinceramente. Se la Juve si qualifica per la Champions, siamo tutti soddisfatti, consci di aver fatto però una buona stagione, punto, cioè una stagione giusta, diciamo, per rientrare nell'obiettivo determinato dalla società e per quello che pensavamo, visto gli accadimenti dell'anno scorso, niente di più, perché il di più purtroppo l'abbiamo fatto sfumare nel girone di ritorno, e la vittoria della Coppa Italia sarebbe un buon modo per tornare a festeggiare qualcosa. Non la vivrei né come la vittoria di Allegri né come la sconfitta degli Allegri out. Per me chi quest'anno ha avuto un comportamento, tanto guardate che gli Allegri out, poi ci saranno i Thiago Motta out, Antonio Conte out, cioè ormai è così. La serenità di giudizio nel mondo dei social non esiste e non ce la dobbiamo neanche più aspettare, quindi io non gli darei neanche tutta questa importanza. Resta il fatto che allo stadio c'è qualche mugugno nei confronti della Juve, ma ci sono anche i sostegni nei confronti di Allegri, quindi questa è la realtà che più conta. Vocale, se Yves impegnato
Allegri così difensivista, andiamo, che anche nel 4-3-3 avrebbe giocato in difesa e quindi non lo poteva fare. Guarda un po' le migliori partite di quest'anno e quando ha provato brevemente il 4-3-3, Gerardo da Salerno.
Gerardo, fammi degli esempi. Io la miglior partita da Juve di quest'anno reputo Juve-Lazio e non era il 4-3-3. Juve-Lazio è andata. Il 4-3-3 l'ha fatto veramente pochissimo e in alcuni momenti all'interno della partita ha avuto dei momenti di gara nella quale magari la Juve ha costruito di più rischiando di più. Cioè io credo che se Allegri fatemi la formazione del 4-3-3 di quest'anno, perché tanto il centrocampo lo dovete fare e nel momento in cui in quel centrocampo mi mettete Locatelli isolato senza giocatori vicini, è finita la Juve. Perché la Juve ogni volta che ha provato a fare un gioco un po' più offensivo, è famoso quello che succede nella gara d'andata con l'Inter. Cioè che dopo il gol facciamo 5 minuti per andare a chiudere la partita e ci infilano in contropiede. È famoso ancora di più purtroppo quello che è successo nella gara di ritorno, in cui sbagliamo sia stando indietro sia andando avanti e rischiando l'imbarcata. Quindi la coperta a me è sembrata molto molto corta, ma ne vado a parlare con... chi ne sa tanto e così mi può supportare o smentire. E c'è il nostro amico Andrea Bosco. Ciao Andrea.
Buongiorno, ciao. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Io ne so poco e come sai sono un lupo solitario. Se hai letto quello che ho scritto nella mia ultima tackle rispetto ai commenti dei colleghi, sono, come dire, veramente un lupo solitario.
Ma i lupi solitari sono stati anche grandi protagonisti di film. Quindi lascia stare, Andrea, ti sei fatto un complimento se volevi invece ridurti. Allora, no, io ti chiedo questo, perché insomma è un argomento infinito, però che ha senso anche parlarne ancora perché ci può far capire qualcosa del futuro della Juve. Cioè io qui esco dal... cioè do un valore a quello che ha fatto Allegri quest'anno, nel senso che ritengo che Allegri possa sbagliare, ma non che sia uno che non capisce nulla. Perciò ritengo che l'idea di strutturare una Juve sul 3-5-2 avesse, o se vogliamo dirla diversamente, di strutturare una Juve impregnata soprattutto più sulla difesa che sull'attacco, avesse un fondamento dato dagli uomini. Cioè, io non vedo un centrocampo a tre per gli effettivi di oggi della Juve. Poi, se nel futuro ci sarà qualche un altro che mi dimostrerà il contrario, cambio idea, perché è facilissimo cambiare idea nel calcio. Basta dirlo, non c'è nessun problema. Qual è la tua idea? Cioè, questa squadra può giocare davvero un altro modulo? Ma non mi riferisco ai tridente d'attacco, mi riferisco alla difesa e al centrocampo.
Allora Paolo, vedi, bisognava cercare di provare e di provare fin dall'inizio della stagione, perché io non ho scheletri nell'armadio, ho difeso Allegri fino a quando mi è stato possibile farlo. Cioè, io sono consapevole che l'anno scorso lui ha fatto non un miracolo, di più, un prodigio veramente, ha resuscitato un morto, essendo stato lasciato solo, completamente solo dalla società. Questo va sempre ricordato. Quest'anno, al netto dell'illusione che aveva dato ai tifosi, agli opinionisti, eccetera, col girone di andata, e cioè di poter competere fino alla fine con l'Inter, a mio avviso comunque non sarebbe stato possibile in ogni caso, nel momento in cui la squadra ha cominciato a battere in testa, cioè sai, il motore batte in testa e perde dei colpi, no? Improvvisamente vai a tre cilindri e ovviamente non hai più la potenza per continuare a correre, no? Lì se avesse avuto l'accortezza di provare prima. Io non condivido con te il fatto che a tre non si può giocare in centrocampo e a tre non si può giocare in attacco. Lo devi fare. Se hai tre talenti come Chiesa, Vlahovic e Ildiz, tu devi giocare a tre. E ovviamente puoi giocare a tre a centrocampo, puoi giocare a tre in difesa e quattro a centrocampo, ovviamente con degli aggiustamenti sui due laterali di centrocampo, no? Cambiare.
Cioè, Andrea, scusami, ma per capire, i tre, io non sono d'accordo neanche sul tridente, nel senso che io trovo che Ildiz e Chiesa, a dispetto di quello che si pensi, siano giocatori piuttosto pigri, ma questo non è un problema, questo non è un problema, facciamo finta che non lo siano, che diventino dei giocatori che, quando è il caso, corrono e tutto quello che sappiamo per tenere in piedi un tridente. Ma i tre di centrocampo, ma tu me li dici? Perché io non li vedo, io non ne vedo tre decenti a centrocampo.
Allora,
forse questo è il problema.
Considerato che non hai avuto, per motivi svariati, né Pogba né Fagioli, no? E questo purtroppo non è colpa di Allegri, perché se Pogba si prende la medicina proibita e quell'altro gioca follemente, cioè non è colpa di Allegri, però tu hai una possibilità e devi comunque calarti in una realtà, devi capire che Locatelli non è un centrale di centrocampo, non è un regista, non può fare quel lavoro. Le partite migliori le ha fatte nel Sassuolo, giocando più vicino alle punte, e addirittura in nazionale facendo la mezzala sinistra più che
e
destra.
E chi mi metti in regia a quel punto?
Provo a mettere Nicolussi Caviglia, che non è un architetto, è un geometra specializzato, ma è uno che butta via pochi palloni. Ci provo quantomeno. Locatelli lo metto a mezzala, l'altra mezzala la metto a Rabiot. Dopodiché vuoi far giocare a McKennie a destra e Cambiaso a sinistra? Bene, visto e considerato che Kostic, che è stato preso per fare l'ala, con Allegri fa il terzino, e neanche questo va bene, capisci? Questo voglio dire, cioè, io ho stima di Allegri non per quello che ha fatto, mi fa rabbia che lui abbia perso tutto il credito che aveva dopo 5 scudetti, coppe nazionali, 2 finali di Champions, un pedigree di tutto rispetto, Adesso è odiato e inviso dalla gente, almeno da tre quarti della tifoseria juventina, un terzo viceversa sta ancora con lui, ma questo credito lo ha perso lui con una testardaggine infinita, perché non esiste che tu abbia un solo modulo, 3-5-2. Non è possibile, un allenatore moderno non può essere, come dire, essere ai ceppi, no, ai remi solo con un modulo. Questo è quello che penso io.
Io penso che lui qualche tentativo l'abbia fatto e ha avuto delle risposte...
Sempre quasi per dare un contentino.
No, no, quando tu fai mentire, Andrea, non sono d'accordo, per me, perdonami.
Allora, posso essere d'accordo con te?
Ma se fai 20 minuti in una partita importante, 20 minuti, e la squadra non ti risponde, non è un contentino.
Ma 20 minuti sono niente, cioè... in una partita, lo sai anche tu, perché ci metti 5 minuti dopo che sei entrato dal riscaldamento per entrare nelle dinamiche della partita, altri 5 minuti per toccare i primi palloni, cosa vuoi che siano 20 minuti? Niente. Cioè, tu dici, sono pigri, sia Chiesa che Ildiz, posso essere anche d'accordo, però... Chiesa a destra rende forse meglio che a sinistra, Ildiz a sinistra rende bene, lo abbiamo visto, prova almeno, prova. Un'altra cosa che non ha mai provato è giocare in coppia Milik con Vlahovic non è una prima punta, Vlahovic non è il centravanti boa che ti fa salire la squadra, è Milik che fa quel lavoro, Vlahovic è uno che viceversa deve andare negli spazi, ma prova qualcosa di diverso, non so, insomma, scusami, mi sto accalorando.
No, ma io, guarda, che no, mi piace l'idea, a me invece piace, che perché se scendiamo, io parto sempre da questo presupposto, perché poi quando faccio queste osservazioni, come dire, vengo tacciato di allegrismo. Io per il lavoro che ho fatto, soprattutto per la televisione della Juve, io ho fatto tante trasmissioni tattiche, pur non essendo un tattico, sia ben chiaro, perché non ho studiato a Coverciano, però guardavo le partite, le riguardavo, provavo con l'aiuto di altri a cercare di capire le cose, e parto da un presupposto, questo sì antitetico a molti tifosi, cioè che gli allenatori, quando mi sento dire ah, ma l'allenatore non lavora, l'allenatore non prova, l'allenatore ha uno staff, fa certe scelte, e mi fa sorridere che quando all'inizio dell'anno la Juve ha avuto un certo tipo di mentalità, era merito di Magnanelli, che sembrava che fosse arrivato il guru che ci aveva sistemato, ad un certo momento la Juve gioca malissimo, di Magnanelli non se ne parla più. Quindi io parto dal presupposto che se si entra dentro le scelte calcistiche, ci si confronta ed escono fuori delle idee, e ognuno di noi, ad esempio, ha delle valutazioni diverse e vede delle cose sui giocatori. Quindi a me questa cosa qui piace molto, in realtà, perché tu mi hai dato un'interpretazione, ed è interessante il fatto che tu, per sostenere 4-3-3, mi indichi Nicolussi Caviglia, che io sono il primo che ti dico che avrei voluto vedere più in campo, ma che penso che è in, se non è così, o Allegri e cieco, e lo vedremo il prossimo anno, perché Nicolussi Caviglia vedremo Allegri, il suo valore. Oppure ha avuto un anno, e in un anno ha deciso che questo giocatore non gli dava quelle garanzie per cambiare modulo.
Paolo, Allegri non è cieco. Allegri è, come dire, fortemente legato alle sue idee, e da quelle non si schioda. E lo abbiamo visto, lo vediamo. Guarda anche la gestione dei cambi. Ogni partita è la stessa solfa. E quindi lui poi ha delle predilezioni, per altri giocatori non le ha. Allora, che finisca presto questa stagione, dopodiché che si trovi una soluzione condivisibile e condivisa tra società e allenatore, che alla Juventus ha fatto il suo tempo. Non è pensabile che la Juventus riparta la prossima stagione con Allegri in panchina. Dopodiché possiamo aprire, se vuoi, un piccolissimo scenario, perché poi devo dire una cosa sulla rosa, perché... hai visto quante partite può giocare la Juventus la prossima stagione?
Ho visto 68.
E tu affronti con quella rosa che hai adesso 68 partite nazionali e internazionali? Beh, credo che Giuntoli dovrà fare un lavoro immane e spero che abbia già buttato le basi per molte trattative, perché pensare di fare tutto quanto dopo che il campionato è finito mi sembra veramente complicato. Detto questo,
Andrea, scusami, ti fermo un attimo, perché così leggo un po' di messaggi che sono molto felici rispetto a quello che dici tu. Andrea Bosco, numero uno, la pensa esattamente come te, grande Andrea. Antonio da Maranello, Antonio da Nola, non capisco questo difendere Allegri, oggi è indifendibile, ha ragione Bosco. Forse io devo spiegarmi meglio, Andrea, io sono arrivato a 59 anni e mi sono reso conto, di non saper più parlare, perché io non ho difeso Allegri, io Allegri non lo volevo. Se io fossi stato giunto lì l'anno scorso, appena arrivato, avrei posto, e l'ho detto più volte, la rimozione di Allegri nonostante tutto quello che aveva fatto. Quindi figuratevi, però se uno prova ad entrare dentro nelle scelte di Allegri per spiegarle, non vuol dire ritenere che Allegri sia difendibile.
Hai ragione, però no.
Mi spiego male, e mi spiego male anche un altro concetto, perché questo sì che mi fa incazzare. Quando dice qualcuno dice, oh, finalmente qualcuno che ha gli attributi che mancano a molti per dire la verità. Allora,
siamo ancora
a questo livello?
Per cui
chi dice una cosa ai testicoli e chi non la dice non ce li ha? Ma siamo ancora a questo livello?
Paolo,
io è una roba che veramente non posso capire. No, perché Andrea, sai qual è poi il portato di queste cose? Che se tu dai un'opinione un po' diversa e sei pagato da uno e sei amico dell'altro e via discorrendo, allora, stiamo parlando di calcio, non di massimi sistemi. Andrea, però, siccome sono tante domande, tante osservazioni, e le riassumo tutte sulla questione Kovizok, mi dici la tua, perché tu sei uno molto attento.
Kovizok, Bodi, e via discorrendo.
Dai un quadro, perché mi sembra importante.
Faccio prima della Kovizok una rapidissima incursione sull'allenatore della prossima stagione, dato per scontato che Allegri verrà congedato, spero che trovino una soluzione visto che ha ancora un altro anno di contratto. E cioè, bisogna dirlo ai tifosi: vuoi provare a vincere subito, e cioè devi fare una cosa scioccante, devi fare una cosa di quelle, boom, una bomba. Allora devi prendere Antonio Conte, e devi portare in società Alessandro Del Piero. Queste sono le cose scioccanti che devi fare. Devi veramente creare un sommovimento tale per cui sia una bomba e la Juventus diventi una roba. E allora forse, non è detto, non c'è matematica nel
Andrea,
calcio.
Forse non metterei Del Piero con Conte.
Forse,
ma avrei pensato quell'ultimo anno.
Alza il telefono, prima chiama Conte, poi chiama Del Piero e dice dovete andare d'accordo.
No, però magari un Chiellini, qualcuno che a Conte deve qualcosa in più. Io forse sceglierei una figura molto alta.
Lo so, allora. Magari Buffon, magari Chiellini.
No, Chiellini.
Però con tutto il rispetto per Buffon e per Chiellini, Del Piero è un'altra roba, hai capito? Del Piero è Del Piero. Però, vabbè. Se vuoi scioccare l'ambiente e vincere subito, se vuoi programmare in 2, 3, 4 anni, allora va bene Thiago Motta. Io preferirei Giampiero Gasperini, perché ho visto lavorare sul campo Giampiero Gasperini, so come allena, so che criteri ha, so che è uno che manda a quel paese anche il padrone, come ben sa Percassi, no? Perché se Conte ha un carattere difficile, Gasperini, allora Conte in confronto a Gasperini è Madre Teresa di Calcutta, tanto per essere chiari, cioè Gasperini è infernale e ha ragione, perché nel calcio poi funziona così. Anche le ultime cose che ha detto, forse poteva risparmiarsi il codice giallo, anzi doveva risparmiarsi il codice giallo, ma per il resto ha ragione da stravendere. Arriviamo alla Kovizok.
Vai. Dammi un minuto di tua valutazione.
Allora,
anche tre. Hai 3 minuti di tempo, Andrea.
Allora, io sono indignato dell'indignazione di Malagò, di Gravina e di tutto il palazzo, insomma, di tutti i cacicchi che detengono il potere per questa iniziativa. Finalmente una, finalmente il taciturno Abodi ha parlato, finalmente. Perché? Perché la Covisoc, che è l'organo di controllo del calcio, in questi decenni non ha controllato una mazza, come sappiamo dalle vicende di società di serie A, di serie B, di serie C e anche oltre. Non ha controllato, sono successe delle porcate tali per cui la chi gestisce la Covisoc dovrebbe essere indagato e magari insomma prendersi le sue. Allora adesso cosa dice il governo? Faccio un ente autonomo slegato dal calcio, perché poi il problema è che la cosa è un'espressione della federazione, no? E quindi faccio una cosa slegata dal calcio e controllo i conti in maniera tale che chi non ha i conti in ordine, una gestione finanziaria e economico corretta, non si può iscrivere ai campionati. Ora io lo so che a qualcuno saranno fischiate le orecchie, io l'ho scritto, no? Come si scrivono certe parole in cinese? E mi fermo qui perché non voglio essere protervo in questa situazione, perché poi sai come la penso, no? Lo scudetto dell'Inter è sacrosanto, meraviglioso, è spesso un gioco fantastico. Il distacco che hai in classifica dalla Juventus è uno schiaffo, anzi due cazzotti in bocca alla Juventus, perché non si può stare a 20 punti e oltre dalla prima in classifica. Però è anche vero che insomma qualche cosina da dire sulla seconda stella ce l'avrei, ma ce l'ho soprattutto perché io ho letto la sintesi dell'esposto di Identità Bianconera, no? Quel gruppo di sì. avvocati, di revisori dei conti che ha presentato questa cosa in procura e alla Covisoc. Io quando mi hanno telefonato ho detto auguri, cioè l'ho presentata alla Covisoc, cioè quelli che dovevano indagare, che non hanno indagato, hanno accettato di esaminare il vostro ricorso. Cosa pensate che diranno? Che avete ragione? Scusate, cioè questo però auguri. Adesso se c'è un'iniziativa che ponga fine a questa situazione di irregolarità continue che ci sono state, ma ben venga, non vedo cosa deve dire, ma l'autonomia. Guarda, ha parlato Malagò, ha parlato Gravina, ha parlato Franco Carraro, e ogni volta che io sento parlare di Franco Carraro, sento parlare Franco Carraro, mi ricordo che se abbiamo 20 squadre, che nessuno adesso più vuole, perché tutti vogliono le 18 squadre, perché con il numero aumentato delle partite, che ci sarà il mondiale per club, la nuova formula della Supercoppa, tutti le vogliono a 18 squadre, le abbiamo grazie a Franco Carraro, grazie a Gaucci e grazie anche, lo devo dire, a Ignazio La Russa, che fece una campagna violenta per tenere in Serie A il Catania, che non doveva retrocedere. Te la ricorderai quella vicenda?
Certo,
no?
Certo.
Andrea! Non voglio...
Mi fermo e ti fermo perché dobbiamo andare in pausa e ti ringrazio. Ma con gli altri ti incazzi ugualmente o sono io che riesco a suscitarti qualcosa?
Ogni volta che appare all'orizzonte...
No, mi dicono di sì, dalla regia mi dicono di sì.
Cioè, per me Gravina è il male assoluto, capito?
Ok. Va bene. Grazie Andrea e buona giornata. È stato un piacere.
Cose di calcio.
Stiamo facendo un bellissimo dibattito oggi, rispetto al fatto che insomma non si è giocato ieri, non si gioca domani. Il calcio regala sempre tanti spunti, quindi con l'intervento precedente di Andrea Bosco abbiamo approfondito temi, da Allegri alla questione Covisoc, e insomma la risposta vostra è davvero di quelle vivaci, insomma, con tanti messaggi. Ne vado a leggere qualcuno. Michele da Chioggia dice: basta con Conte, non se n'è andato a fine stagione, ci ha abbandonato a stagione in corso 14 luglio, perché per lui alla Juve non c'è più posto, perché l'idea che ha lanciato Andrea Bosco era: se si vuole vincere subito la Juve deve fare una mossa shock, e cioè Conte in panchina e Del Piero presidente. Antonio Danola scrive: ma anche se non vincessimo, con Conte avremmo chi ci difende nelle conferenze stampa e Del Piero a livello di immagine e politica, e quindi grande Bosco. Io non sono d'accordo con Bosco, perché l'altro tema è stato Allegri. Io ho provato a spiegare alcuni dei criteri che immagino che Allegri abbia seguito nel corso della stagione, e Andrea ha contestato la fissità della scelta del 3-5-2 di puntare su certi uomini. E Antonello scrive: io non sono d'accordo con Bosco, con questa rosa Allegri ha fatto il massimo, pensate che è bastato un girone per raggiungere la qualificazione Champions. E a proposito anche dell'ipotesi Gasperini, che di cui ha parlato anche Bosco, Andrea ha detto appunto che per lui è un allenatore molto bravo, e su questo penso che non ci siano veramente dei dubbi, e che alla Juve gli piacerebbe vedere un allenatore di questo genere. Dani ci scrive: Gasperini piange per le troppe partite ed è nell'Atalanta. Cosa farebbe se dovesse gestire 68 partite nella Juve, tenendo conto che il prossimo anno appunto gli impegni saranno sempre di più? Guardate, io comunque la penso così, molto semplicemente su questo aspetto. Il calcio oggi muove tantissimi soldi, e quello che oggi guadagna un allenatore era totalmente impensabile non una vita fa, 10 anni fa. È chiaro che dal punto di vista prettamente sportivo, agonistico, se vogliamo dirlo, giocare troppo fa diminuire il livello delle prestazioni, crea problemi perché non ti alleni sostanzialmente, e talvolta i risultati veramente, come dire, ricevono da questo troppo impegno un responso piuttosto che un altro. Pensate proprio all'Atalanta, insomma, in 7 giorni l'Atalanta gioca con il Marsiglia la possibilità di andare in finale dell'Europa League, che sarebbe il suo più alto livello raggiunto in una manifestazione internazionale. Gioca con la Roma domenica, e in caso di vittoria l'Atalanta probabilmente si assicurerebbe il passaggio in Champions League, che rappresenterebbe il più alto livello economico raggiunto dalla squadra, che ne ha partecipato ad altre edizioni, ma questa è la Champions League più ricca di sempre. E mercoledì prossimo giocherà contro di noi la finale di Coppa Italia, che rappresenterebbe dal punto di vista dell'albo d'oro dell'Atalanta, che ne ha vinta una negli anni 60, il momento più alto di tutta la gestione Gasperini e quasi di tutta la loro storia, in 7 giorni. Allora è chiaro che chi fa i calendari non pensa evidentemente a questo, perché oggettivamente l'Atalanta è in una situazione dove, se riuscirà a fare filotto di 3 successi su 3, dovremo definirla l'impresa dell'anno, altro che lo scudetto dell'Inter, perché per la forza dell'Atalanta e per come dire, la serietà degli impegni che si trova di fronte, è un'operazione ai confini veramente dell'impossibile. Tra poco avremo un nuovo ospite, io guardo con attenzione anche Yves, che lo vedo concentrato, e non capisco che cosa voglia fare, ma vado a leggere ancora qualche vostro messaggio. Ciao ragazzi, voglio Bosco presidente della Juve, Manuel da Rimini. Dopo la sconfitta con l'Inter, qui è Marco da Latronico che ci scrive: e con la Champions sostanzialmente acquisita, Allegri nelle difficoltà avrebbe dovuto usare di più cambiando modulo. Questo probabilmente sì, nel senso che quello era il momento giusto, e soprattutto era il momento ad un certo punto per quantomeno verificare anche il grado di maturazione dei giovani. Ho l'impressione che la Juve, prima di dire però addio all'ipotesi scudetto, ci abbia messo di più di quello che la classifica gli stava dicendo. Allora, andiamo a parlare con il mio amico Nicola Veneziano, redattore di Calcio News, nonostante lavori naturalmente per un sito che si occupa di calcio a 360 gradi, tifoso juventino. Ciao Nicola!
Ciao Paolo, ciao agli ascoltatori. Hai dimenticato Grande Penna, ecco.
Grande Penna avrei detto alla fine, insomma, invitando il pubblico ad andare a leggere i tuoi articoli. Poi, peraltro, è una cosa vera, quindi lo sei davvero. Grande Penna, non a caso lavoriamo insieme. Allora, Nicola, oggi abbiamo discusso molto, tanto per cambiare, di Allegri, ma in un modo nuovo. Nel senso che io ho provato a fare, poi i tifosi mi dicono magari l'allegriano, ma io ho provato a cercare di fare una spiegazione di alcune delle sue scelte di quest'anno, e il dibattito si è arricchito molto, perché si ragiona naturalmente anche sul dopo Allegri, che sembra sempre più vicino. Allora, io ti chiedo due cose. La prima, se secondo te davvero siamo vicini alla fine dell'esperienza di Allegri a Juve, o se c'è qualcosa che può far cambiare il corso delle cose? La prima è questa. E la seconda, qual è secondo te la colpa maggiore in questa gestione di quest'anno di Allegri, e contemporaneamente qual è la cosa che invece, io so che tu insomma non sei un enorme estimatore di questo anno, qual è la cosa che eventualmente gli riconosci?
Ma guarda, io non penso, non credo, io spero, io credo di aver fatto il conteggio per l'ultima giornata di campionato in cui si spera esca questo benedetto comunicato, perché comunque Allegri non è quest'anno che non è andato bene, l'anno scorso non è andato bene, due anni fa non è andato bene, l'ultima stagione alla Juve del primo ciclo non era andato bene. Allegri ha, secondo me, purtroppo finito tutto quello che aveva da dire. È triste che sia finito tutto in una notte abbastanza insulsa, litigando con Adani e decidendo di diventare la parodia di se stesso. Entrambi sono diventati la parodia di se stesso, ma uno è su Twitch, l'altro allena la Juve. Ecco, diciamo, se quello su Twitch fa il personaggio, buon per lui. Se l'altro invece allena la Juve, beh, è un po' un problema. Io genuinamente quest'anno non è che gli riconosco un granché. Cioè, è vero, ha lanciato dei giovani, ha lanciato il Leeds, che l'ha lanciato ed è scomparso, perché adesso è, boh, quante settimane che non parte, non ti dico titolare, ma che non fa mezz'ora, che non fa...
Vabbè, è partito titolare col Milan, però, come dire, è stato un episodio.
Esatto, cioè, sì. Sono situazioni dettate dalle circostanze. Poteva lanciare Huijsen, l'ha fatto giocare 20 minuti contro il Milan e è andato alla Roma. Ora, vabbè, alla Roma sta facendo degli errori, però per me rimane comunque un difensore che l'anno prossimo deve essere il titolare della Juve. Cioè, da quello... Se ci può... Quindi sì, gli posso riconoscere che nella necessità ha messo alcuni giovani, però appunto era la necessità, non era un progetto, non era una volontà di farlo. Quindi veramente quest'anno... Trovo delle difficoltà, cioè l'anno scorso quantomeno però gli si poteva riconoscere, vabbè, la squadra sta prendendo sberle da tutte le parti, almeno lui tiene un po' la barra dritta, poi barra dritta diciamo a essere gentili, però non, quest'anno proprio c'è poco da salvare.
Secondo te questa è una storia alla fine, e cosa immagini che succeda? Cioè, il candidato, sai che si dice spesso che insomma il primo papa di cui si parla non è poi quello giusto, no? Ed effettivamente, se parliamo di religione, è andato spesso così. E Thiago Motta è davvero in pole position? E perché la Juve soprattutto va su Thiago Motta? Perché insomma, nipote di allenatore, basta vedere i nostri vicini, cioè il Milan ogni giorno, io e te lavoriamo appunto, sì, per un sito che ogni giorno si trova ogni tre ore a fare un nome diverso, no?
Io, ecco, ho smesso di prendere sul serio i nomi del Milan, perché adesso sono 45, quindi qualcuno arriverà, buon per lui.
Uno, 44. Però per la Juve invece è il contrario. Perché, secondo te? Cioè, cosa può piacere aggiunto di Thiago Motta, e sei convinto davvero che arriverà lui?
Ma allora, la convinzione non ce l'ho, perché da un certo punto di vista... Thiago Motta sta facendo un gran lavoro a Bologna. Secondo me ha un approccio, ha una mentalità che alla Juve può solo fare bene. Lui comunque è uno che il calcio lo conosce da dentro, da fuori. È stato un grande calciatore. Ha vinto un triplete, vabbè, glielo si perdona. Però era un campione e in panchina sta sempre dimostrando di saper valorizzare i giocatori, di dare una impronta chiara e definita alle squadre. Il punto che mi fa pensare, non so se viene appunto, non so se è il primo papa che bruciamo, è che onestamente, se il Bologna l'anno prossimo non glielo falciano, perché se ne dovrebbe andare? Cioè, hai fatto l'impresa, a questo punto goditela.
Sì, perché
quello è l'unico dubbio che ho.
Questo hai detto il verbo giusto, no? Nel senso che a Bologna la Champions sarebbe una festa, da noi sarebbe una responsabilità, una pressione.
No, ma neanche, cioè, il discorso è, se fai una festa e l'anno prossimo in Champions, a parte che cambia tutta la formula e fai solo figure barbine su figure barbine, non è che hai fatto sta grande esperienza. Il discorso, secondo me, dipende dalle promesse che gli farà il Bologna, perché se gli dicono, guarda, vendiamo e Castrovilli e Zirkzee, e vabbè, adesso Ferguson no perché si è rotto, però se dicono, ti vendiamo sti tre, lui va via. Se gli dicono, guarda, vendiamo Zirkzee a 60 milioni, ma il resto della squadra lo lasciamo così. 60 milioni li reinvesti, trovi un'altra buona punta e puoi provare una buona esperienza europea. Ti dico di più, l'anno prossimo il Bologna, adesso perché abbiamo visto poco fa il Bayer Leverkusen, l'anno prossimo il Bologna, se fa bene, perché non può non puntare allo scudetto, mi viene da dire. Con Thiago Motta.
Questa addirittura è un'idea che, beh, è anche vero che negli ultimi anni, insomma, ogni tanto qualche squadra con ambizioni c'è stata, insomma, al di là di... Quindi cioè, potrebbe essere un'ipotesi tipo quella che ha fatto il Napoli, no? Di un Bologna che cresce a tal punto da poter arrivare a delle vette. Però
sì, diciamo con un ambiente anche più sano, perché a Napoli c'è un presidente che odia Napoli e ogni volta che può parla male di Napoli, compresa la pizza. Io vi giuro, non sto scherzando, andate a leggere le parole che dice De Laurentiis sulla pizza napoletana, ma io fossi un tifoso del Napoli sarei nero, cioè come fai ad avere questo qui che disprezza tutto della nostra città? Sartori mi sembra una persona, Saputo mi sembra una persona più normale.
Sì, 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 meno vulcanico sicuramente. E tu hai detto una cosa molto importante a proposito di Thiago Motta, cioè Thiago Motta, ci sono anche degli studi da questo punto di vista, ha veramente valorizzato una rosa, no? Io sono d'accordo con chi dice che quello del Bologna equivale a uno scudetto, perché francamente non avevo letto neanche uno che potesse immaginare un Bologna in Champions League, e addirittura, chissà, magari anche addirittura potrebbe arrivare terzo. Comunque ha fatto vedere cose enormi, ha messo in difficoltà la Juve, ha messo in difficoltà l'Inter, insomma, veramente un lavoro pazzesco. La valorizzazione dei giocatori, tu mi dici quali sono per te i giocatori che in questo momento la Juve deve assolutamente tenere e puntare su un allenatore come Thiago Motta, perché sono quelli che ci possono permettere il salto in avanti anche dal punto di vista economico. Perché oggi mi sento di fare questa riflessione: se la Juve decidesse di incassare, deve lavorare quasi più sui nomi che sulla valorizzazione effettiva, no? Ecco, Thiago Motta, quale giocatore potrebbe far esplodere che tu ritieni che sia un potenziale top player nella Juve?
Beh, allora, io ho tre nomi. Vabbè, uno è il Leeds, ma mi sembra che il Leeds siamo al sicuro che nessuno sa di mente a Torino, sta pensando di facciamo cassa con lui. Gli altri due sono Huijsen e Sule. Sule adesso, vabbè, sta avendo delle difficoltà, ma dati alla mano, statistiche alla mano, è stato il miglior dribblatore della Serie A per tutto il girone d'andata. È andato in doppia cifra di reti. Contribuzione gol, comunque siamo sui 17-18, quindi vuol dire che fa gol, fa assist, salta l'uomo, ed è uno così alla Juve in questo momento non c'è. Dovendo fare dei sacrifici, vabbè, i nomi sono quelli lì, sono quelli grossi, sono quelli che puoi piazzare sul mercato. Bremer, appunto, c'è lo United che lo vuole. Lo United, se c'è una cosa che non ha problemi nella sua vita, è buttare dei milioni nella Serie A, poi con risultati più o meno buoni, perché Onana l'hanno preso loro, non è che io l'ho consigliato io, cioè tutta un'idea, certo, loro. Quindi se vogliono fare la stessa cosa con Bremer, va bene. Se qualcuno arriva per Vlahovic, diciamo che Vlahovic voglio la pecunia, cioè se mi fai non è che te lo voglio regalare. Vlahovic, se ci sono offerte buone, vendi. Se non ci sono, resta, ovviamente. Ma, però dire che appunto si riparte da quei tre lì. Si riparte da quei tre lì, si riparte comunque anche da... Adesso io qua faccio una piccola chicca. Io vi do un nome che fra tre anni magari ne parleremo con toni diversi, che è Leone, che nell'under 18 della Juve, io l'ho visto l'anno scorso molte volte nei settori giovanili, quello è un fenomeno. Quello fra tre anni avrà 19 anni, quello fra tre anni deve essere in prima squadra.
Cioè adesso ha 16 anni?
Adesso ne ha 17.
17.
Quindi fossimo in Olanda potrebbe già giocare con la fascia forse da capitano.
Ah sì, sì, in Olanda ci sono queste possibilità, insomma, soprattutto all'Ajax c'è Ato, che io commento quasi ogni settimana, che è un difensore estremamente interessante, che ha già vestito la fascia da capitano ed era minorenne, ma insomma tutti noi abbiamo ben presente il caso di De Ligt, insomma, che ha fatto, ha bruciato le tappe quando è il caso di ci si punta. Ecco, ma da questo punto di vista, perché poi molti invece dicono attenzione che la Juve proverà a fare cassa con Sulé, con Oisen, con Barrenechea, cioè con questi giocatori, per cercare di prendere giocatori più definiti alla Combiners, per intenderci, si parla di Greenwood, si parla insomma di una serie di profili.
Greenwood,
no, lo so, però si parla di questi, io ti dico quelli di cui si parla. Mi sembra che io sarei molto incuriosito da un progetto realmente giovani. Cioè, però a quel punto il mandato a Thiago Motta quale sarebbe? Cioè, secondo te noi abbiamo un problema sul tempo? Cioè, c'è una parte di tifoseria che ha voglia di vincere subito e c'è una parte che dice no, attenzione, se io intravedo un progetto preciso, a me va anche bene che la Juve vada a riedificarsi attraverso appunto giovani che però non sono degli orpelli, ma sono delle strutture portanti.
No, ma allora io ti dico, personalmente, se mi dicessero c'è un progetto giovane, c'è un progetto fatto in maniera scientifica, cioè bisogna mettersi lì a tavolino a ragionare quali sono quelli da tenere, quali sono quelli da mandare via, quali sono quelli da valorizzare, quali sono quelli a cui dare un giro di prestiti per vedere, insomma ci saranno altri nuovi giovani interessanti da, diciamo, far impattare la prima volta con i professionisti. Con un allenatore giusto, che può essere Motta, può non essere Motta, perché ripeto, Motta non è detto, cioè si spera, si dice, si pensa, non c'è ancora niente di sicuro. Però il discorso è quello lì, vincere subito non so bene cosa voglia dire, perché vincere subito prevede che tu dici ho la squadra pronta, ho i mezzi, ho la consapevolezza, ho le idee, ho un progetto che parte già adesso. In questo momento la Juve non ha un progetto, in questo momento la Juve non so bene in che condizione sia, stiamo ancora discutendo Allegri rimane, Allegri resta, arriva Thiago Motta, non arriva Thiago Motta, quindi prima scegliamo l'allenatore. Poi da lì facciamo tutte le valutazioni. Pensare di vincere subito è stupido. Poi se dobbiamo fare un azzardo, io dico, fra tutti quelli, tra gli allenatori che puoi prendere, se vuoi provare a vincere subito, allora sì, Motta è il nome giusto.
Senti, un'ultima...
Secondo me Motta ha quel carisma alla Lippi, cioè che può arrivare, ti rifà la squadra, gli dà un nuovo assetto e...
È incredibile. Ha guadagnato una credibilità, per cui... verrebbero sposate anche le sue idee sicuramente dal gruppo squadra, questo certamente. Tu hai delineato l'idea di un progetto, mi è piaciuta l'espressione scientifico, no? Perché io penso che si debba lavorare così. Ti pongo solo un'obiezione, perché io sarei felice, tornerei bambino, perché io l'ho vista la Juve dei giovani, la Juve degli albori bonipartiana che si basa molto veramente sui ventenni, ventiduenni e che poi costruisce una generazione di campioni. Ti pongo un'obiezione. Cioè, quanto oggi questa idea possa essere compatibile in un calcio italiano che oggettivamente è troppo più debole di quello inglese? Cioè, te la metto così. Ma se fra un anno noi puntiamo Yıldız, Sulé e Oisen, facciamo bene, non benissimo, perché gli dobbiamo dare del tempo... Però loro fanno bene, crescono. Non hai la sensazione che non ci darebbero il tempo? Cioè, arriverebbero delle offerte per le quali non li teniamo?
Però il discorso è, se io devo vendere il Diz quest'estate a 30 milioni all'Arsenal o glielo rivendo l'anno prossimo a 80, allora a quel punto...
Cambiano
80,
le cose, certo.
Ovviamente. No, io non... Ma poi anche lì il discorso, secondo me, il calcio italiano ha tantissimi problemi, soprattutto fuori dal campo. In campo, secondo me, non siamo neanche questo campionato orrido che viene... Perché, ripeto, il Manchester United ogni estate viene da noi, spende 100 milioni e fa dei disastri. Perché? Perché da noi ci sono le cose buone. Cioè, se io penso a una squadra tipo il Liverpool, in Inghilterra, deve mandare via Klopp, ma perché non prende Gasperini? Che ha ucciso il Liverpool, perché dopo quella partita d'Anfield il Liverpool è morto.
Però ha preso Arne Slot, che ti assicuro che è un allenatore molto interessante. Ha guidato l'anno scorso...
Finché non incrocerà la Roma.
Sì, che no, basta che non incroci a Roma, però insomma, ha guidato il Feyenoord a un titolo, quest'anno ha fatto gli stessi punti, forse addirittura chiuderà con qualcuno in più, pur battuto dal PSV Eindhoven, è un profilo di allenatore intrigante. Nicola, grazie, staremo a vedere. Se arriva Thiago Motta, se teniamo Oisen e Sule, ti richiamo di sicuro, perché vuol dire che sapevi delle cose e non me le hai dette e non le hai scritte.
Diciamo che io ho soprattutto un altro nome che mi piacerebbe un sacco. Se non viene Motta, io voglio Maresca.
Poi Maresca, Maresca. Ah, beh, sì.
Ha studiato da Guardiola. Ha giocato con Lippi e questa esultanza ce la ricordiamo tutti.
Altro nome interessante, chissà, potrebbe essere una sorpresa, una grande sorpresa. E anche questo io credo che genererebbe molta curiosità e molto entusiasmo nel nostro ambiente. Grazie Nicola, buona giornata. Ciao.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Cose di calcio.
Ultimo blocco in mia compagnia, abbiamo parlato di tante cose, tra cui l'idea di una Juve molto giovane. Ci scrive Ale da Lentate: quale persona sana di mente direbbe di no ad un progetto giovane che ti porta una squadra a correre, divertire e magari vincere tra un po' di anni, invece che subito? Il vero problema è che non devi diventare vivaio delle big europee, a meno di diventare l'Ajax italiano che sforna talenti e rivende a 20 o 22 anni per restare nell'anonimato del calcio non gli interessa nulla. Quello è il rischio che appunto dicevo prima in relazione a quello che può succedere. Aggiungo, l'Ajax ormai paga un fenomeno che riguarda tutti i campionati che non siano quelli delle prime tre leghe: Inghilterra, Germania e Spagna, perché dal 2010 in poi, cioè dall'ultima volta che l'Inter ha vinto la Champions League, correggetemi se sbaglio, ma la Champions League è andata sempre a uno dei club di quei tre paesi. Quindi anche noi siamo più dentro una certa logica, pur essendo arrivato in finale due volte con la Juve, una volta con l'Inter. La Francia è andata in finale con il Paris Saint-Germain, che potrebbe benissimo sedersi al banchetto dei grandi, ma non ci è mai riuscito, e gli altri tanto meno. Quindi c'è veramente un'aristocrazia del calcio europeo che è in termini di risultati, ma in termini economici, non diventeremo di vivaio dei club, però c'è sempre il rischio che comunque ti guardino e ti vengano a prendere i migliori. L'esempio che faceva prima Nicola Veneziano: Bremer che interessa Manchester United, significa che Bremer lascerebbe un club che va a fare la Champions League, la Juve, per andare da un club che forse non farebbe neanche la Conference, il Manchester United, pur essendo naturalmente prestigiosissimo per il suo curriculum. Armando d'Arezzo, buonasera, ma mi spiegate perché non prendiamo Conte, che è una garanzia? Mi viene il dubbio che qualcuno non lo vuole, perché in caso di successo l'allenatore prenderebbe tutti i meriti. Questo non lo so, Conte è un allenatore che sicuramente costa molto. E qualcuno mi ha scritto anche: tu sei un contiano inconsapevole. No, io sono contiano consapevole, nel senso che le emozioni che ci ha regalato in quei tre anni, soprattutto nel primo, sono a oggi impensabili, per cui io continuo a sostenere che se la Juve vuole fare un'operazione di un certo tipo, Conte è l'allenatore ideale, e non mi dispiacerebbe assolutamente, che non vuol dire che sono per Conte in o che inizia a scrivere Thiago Motta out, però che Conte abbia un certo tipo di valore, io sono, come dire, dal punto di vista sentimentale certe cose me le sciolgo. Personalmente a me che abbia allenato l'Inter interessa molto poco, ormai mi interessa molto che non vada ad allenare una big italiana quest'anno, perché altrimenti sono dolori e immagino che un Milan o un Napoli in mano a Conte possano crescere decisamente. Andiamo a sentire qualche vocale.
Ciao Paolo, sentito che parlavi di Dzekon Vlahovic, ma secondo me questa è una rosa che ha tante lacune, ha diversi problemi, ma non in avanti. Cioè, secondo me in avanti c'è Chiesa, c'è Vlahovic, abbiamo il Sule che è nostro, io riporterei a casa, perché spendere soldi per prendere Zirze? Andiamo a prendere giocatori dove servono, sui terzini, dietro, a centrocampo, non spendiamo soldi lì. Io lo penso così, al di là dell'allenatore, che venga a Thiago Motta, che resti Allegri, chiunque sia. Claudio da Bergamo, sempre forza Juve, ciao.
Ciao Claudio, totalmente d'accordo sulle priorità. La priorità è il centrocampo, ce lo diciamo da troppi anni e non siamo mai riusciti a trovare una quadra vera su questo, quindi lì ci vuole una vera rifondazione. Mentre ho la sensazione che gli attaccanti noi li si possa avere e che un nuovo modulo, un nuovo allenatore e anche una condizione fisica migliore, tanto per Chiesa quanto per Vlahovic, possa decisamente cambiare la situazione, però resta il fatto che la coppia Chiesa e Vlahovic non mi sembra che abbia dato grandi risultati in quanto coppia, quindi su questo farei una valutazione. Attenzione, perché Zirze è un giocatore interessante, un giocatore che mi sembra in grande crescita, che sa fare tante cose, che ti permette di salire, però come giustamente qualcuno ha già detto, se non gli arrivano i palloni neanche Zirze se li può andare a prendere dalla nostra area di rigore, eh. Quindi la priorità è certamente agire in relazione a un progetto, che sia un progetto forte su un modulo deciso dall'allenatore e non acquisti fatti da un direttore sportivo magari non capiti o non condivisi o non approvati o non scelti dall'allenatore. Ci vuole un'idea per la quale, che non vuol dire avere un modulo solo, anzi le grandi costruzioni di rose si basano su un modulo che però poi sia scomponibile con varie opzioni, perché poi bisogna, ed è questo il lavoro più grande da fare secondo me in serie di costruzione della squadra, capire che ormai, proprio perché si gioca così tanto, ci sono sempre situazioni di emergenza per gli infortuni, per i cali di rendimento, e una squadra, una rosa deve riuscire a supplire a questo, quindi immaginare composizioni diverse. Vocale
Rotondo, ma io vorrei dire basta, non se ne può più di tutti questi tifosi che fanno finta di non capire che cosa è successo alla Juventus in questi anni. Ci hanno distrutto, ma cosa vi aspettavate dopo due stagioni così di fare? Cioè, abbiamo lottato quest'anno fino a dove abbiamo potuto. Il mister, secondo me, è l'unico che può tenere ancora in piedi questa squadra. Quindi, se viene Thiago Motta e non cambiano metà dei giocatori che ci sono, anche Thiago Motta non potrà fare niente. Ma basta con questi tifosi disfattisti, non se ne può più.
Che la Juve sia stata distrutta, io l'ho sempre detto, quello che noi abbiamo vissuto l'anno scorso è stata una piccola calciopoli, nel senso che la Juve gli è stata negata la partecipazione alla Champions tra mancati introiti per i diritti da stadio e l'impossibilità di fare mercato. Fate i conti, insomma, stiamo parlando di uno stop che è esattamente, non negli stessi termini, ma è un arretramento e conseguentemente una promozione per i nostri competitor gravissima. Quindi non avere in testa questo, certo, significa non avere in testa che cosa è realmente successo. Dopodiché, il mancato divertimento con la Juve di quest'anno, che corrisponde al mancato divertimento con la Juve dell'anno scorso e al mancato divertimento con la Juve degli due anni fa, cioè quindi l'intera gestione di Allegri, è un fatto. Cioè, non, io credo che neanche, cioè, gli allegriani, per definire quelli che sostengono il mister fino alla fine, basano la loro fondatezza delle ragioni sul realismo, non sul divertimento, questo è indubbio. E quindi realisticamente io dico solo che realisticamente, nel momento in cui hai portato la squadra al secondo posto a competere con l'Inter, mi aspettavo di poter scendere, a differenza di altri che parlavano di scudetto addirittura sicuro, ma non di crollare, perché quello che ha avuto la Juve è stato un crollo. Nel genere di ritorno abbiamo una media da squadra bassissima classifica, e questo indubbiamente è un dato che non può essere negato o che non ti può portare o che non ti deve portare a delle valutazioni molto molto serie. Marco ci scrive: con la sanità lascerei fuori mezza squadra, Vlahovic, Chiesa, McKenny, Szczęsny, Bremer. Ma staremo a vedere, però di solito proprio non tenere vivi, guardate l'Atalanta ieri, insomma, ha risolto poi la partita quando è entrato qualche titolarissimo come Cobb Miners, ed ha una rosa spesso di intercambiabili, quindi cerchiamo di vincerla sta partita e magari anche di darci degli stimoli individuali, perché un Vlahovic che gioca con la Sanitana e magari fa due gol, sempre ammesso che ci si riesca, arriva a Roma con delle con una forza diversa, tenendo conto che è uno che mi sembra che si porti dietro le partite precedenti. Andiamo ancora a sentire un vocale.
Ciao Paolo, sono Eugenio dall'Inghilterra. Io credo che il discorso del controllo delle iscrizioni delle, dei club alla Serie A deve essere fatto da gente super partes. Quindi sicuramente, come dici tu, ci sarà un accordo, ovvero via dalla Lega e dalla FIGC qualche mela marcia e istituzione di un corpo al di fuori delle parti. Ciao, grazie.
Questo sarebbe lo scenario ideale. Io ho l'impressione che, come al solito, assisteremo a una battaglia politica dalla quale il calcio italiano non riesce mai a uscire in maniera, permettetemi il termine, liberale, cioè in cui tutti sono garantiti e nessuno è favorito. Insomma, noi abbiamo vissuto tante storie all'interno della politica del calcio. Certo, quello che mi sembra doveroso, non si può pensare che un organismo diretto emanazione del governo sia super partes. Questo mi sembra che non lo è né dal punto di vista politico né dal punto di vista calcistico, perché dentro, ripeto, i presidenti di calcio ci sono alcuni che fanno parte di una fazione politica e altri no, e questo va assolutamente ricordato, altrimenti stiamo consegnando le chiavi a qualcosa, secondo me, di molto pericoloso, che non vuol dire che prima non ci siano stati problemi, ci mancherebbe altro, e noi ne sappiamo bene, però anche proprio stabilirli per legge mi sembra francamente un po' esagerato. Andiamo a parlare in quest'ultimo blocco con Malù. Ciao Malù.
Eccomi qua Paolo, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti.
Allora Malù, di solito con te è doveroso parlare di come dire, problematiche o situazioni o opportunità di mercato. Io parto subito da Federico Chiesa, no? Perché oggi occupa le prime pagine del giornale, abbiamo aperto proprio la trasmissione con lui, e ti chiedo, secondo te, se questi tre scenari hanno un senso. Cioè, il primo è che la Juve si accordi molto in fretta, come dicono alcuni, per un prolungamento di un anno. Il secondo è che si vada a stabilire una trattativa un po' più lunga, nella quale magari conta anche che cosa il giocatore vede di se stesso, ad esempio il rendimento europeo e della società, ad esempio la scelta di un allenatore o di un altro. E il terzo scenario, quello che oggi ha prospettato un po' il Corriere dello Sport, che arrivino offerte anche da club italiani, segnatamente da Roma, e che Federico sia attratto da una nuova idea, sentendo che in qualche maniera la sua storia qui a Torino è sulla via della fine. Sono tre scenari tutti corretti, o ce n'è qualcuno più favorevole degli altri, o ne vedi ancora uno diverso?
Ma sono scenari ipotizzabili. Io però fossi nella società, fossi in Giuntoli, cercherei di convincerla a rimanere, perché un Federico Chiesa al top della condizione, l'ho sempre detto, assieme a Barella sono i due giocatori italiani più forti che abbiamo, e di conseguenza io, un giocatore forte, cerco sempre di tenerlo nella mia squadra. È certo che ha patito lungo infortunio, alti e bassi, ma un Federico Chiesa che sta bene è veramente un giocatore che ci invidiano anche oltre il confine. Dunque ripartirei da lui, ripartirei da Vlahovic, che sono secondo me due pedine da cui ricostruire. Però giustamente la valutazione deve essere anche fatta con i giocatori per le motivazioni, in questo caso Chiesa, le motivazioni che ha a restare alla Juventus, e se sente il suo ciclo che può dare ancora qualcosa, che non sente che il ciclo sia chiuso. Cioè, i matrimoni si fanno in due, i prolungamenti anche si fanno in due, e di conseguenza questo è l'aspetto su cui andare, tra virgolette, a capire, perché se sta bene... non vedo, c'è tanti giocatori come lui in Italia, non abbiamo prima di tutto, e poi bisogna andare a cercare all'estero, che ci sono ma costano tantissimo, e diciamo che è meglio cercare di lavorare con quello che è in casa.
Malù, per la tua esperienza, questo è un argomento che credo possa interessare molto il nostro pubblico, da direttore sportivo, che rapporto vai a stabilire con l'allenatore in sede di mercato? Cioè, il direttore sportivo fa proposte, compra, e poi l'allenatore deve, deve in qualche maniera governare poi quella squadra, quella rosa, oppure il direttore sportivo riceve indicazioni e va secondo quello che sono i desideri dell'allenatore. Cioè, tra Giuntoli e il nuovo allenatore della Juve, secondo te che cosa si stabilirà?
Ma è importante che ci sia, diciamo, un lavoro all'unisono, perché assolutamente bisogna remare sulla stessa linea. Generalmente l'allenatore dà delle indicazioni di massima, nel senso che magari tipo può aspettare il modo di gioco a lui più congeniale, a quello con cui ha lavorato di più, con cui conosce meglio, e dunque tu vai come direttore a cercare i giocatori per quelle caratteristiche. Però poi ci sono anche i casi che tu, tipo, mettiamo che se giunto l'individuo a un giocatore a parametro zero forte, indipendentemente da chi sarà l'allenatore, devi cercare di prenderlo, perché magari il tempo che tu dal direttore chiudi l'operazione e ancora non c'è l'allenatore, rischi che quel giocatore lo perdi. Dunque quel giocatore l'allenatore se lo trova direttamente in casa, e generalmente se è forte è un giocatore su cui uno ci può lavorare. Però in linea di massima si fa la squadra insieme, nel senso che tu hai dei dettami dell'allenatore per quanto riguarda certe caratteristiche, poi tu come direttore hai sempre il piano A, B e C, perché magari il piano A non sempre è realizzabile, bisogna avere diverse diciamo alternative per completare quello che serve.
Sì, altra cosa che si dice, anche questo mi interessa molto il tuo punto di vista, le squadre si devono decidere molto in fretta, no? Le operazioni di mercato già adesso ce l'hai in pista. Il fatto che la Juve non abbia ancora un'idea precisa sulle competizioni che farà, anche se siamo molto vicini alla Champions, e sull'allenatore che avrà, condiziona il mercato oppure un modo di dire in realtà i tempi sono talmente tanto lunghi che c'è tutto il tempo per costruire?
No, c'è tutto il tempo, ma come ho detto prima, per i giocatori a parametro zero che sono ambiti sicuramente dalle grandi squadre, e questi sono quei giocatori che tu devi andare a chiudere prima. Però se no c'è tempo, anche perché soprattutto l'anno in cui c'è un europeo, un mondiale, sappiamo quanto queste competizioni danno anche, non dico del materiale nuovo, perché i giocatori si conoscono, però magari un giocatore che esplode, un giocatore che si conferma un top, e dunque prendiamo il caso di Locatelli, che praticamente l'europeo dopo la buona stagione a Sassuolo, l'europeo l'ha aiutato tanto a arrivare alla Juventus, dunque ci sono anche questi tipi di situazioni.
Ma l'ultima cosa, c'è un paese, un campionato dove in questo momento, se tu fossi nello scouting della Juve, ci daresti un'occhiata precisa, particolare, attenta?
Ma il paese sotto gli occhi di tutti, con quella Juventus ha una tradizione storica, che è la Francia. La Francia si pesca di tutto e di più, ci sono giocatori fortissimi che costano tanto, perché individualmente già dimostrano di essere giocatori adatti a diversi campionati. Dunque quello è il campionato dove, se si va anche a vedere i trasferimenti nei maggiori 5 campionati, i giocatori francesi sono quelli che vanno per la maggiore.
Grazie per le indicazioni, grazie per il tuo contributo, Malù, buona giornata.
Grazie a te Paolo, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, grazie. Ciao. Beh, sono arrivate delle informazioni importanti, credo anche appunto per il lavoro. Abbiamo ancora ottenuto apposta 5 minuti perché ci sono tanti vocali, vedo Yves con la faccia che non vede l'ora di schiacciarli, oh, e Paolo, quindi ce ne andiamo a sentire. Vai.
Ciao Paolo, sono Diego dalla provincia di Catanzaro.
Ciao.
Senti, io volevo
ciao,
chiederti una cosa, ho appena sentito il fatto che tu non sei d'accordo su quello che Abodi sta proponendo alla vigilanza, il controllo per l'iscrizione alle società di calcio, visto che io invece ero totalmente d'accordo, ma la tua dichiarazione, siccome ti stimo, mi spiazza un attimo, perché ho sentito parlare di stati totalitari e quant'altro. Io la vedo invece come un qualcosa dove veramente in Italia si è arrivati al punto di dover controllare, visto e l'Inter ne è maestra in questo caso, di iscrizioni magari poco pulite. La Covisoc alla fine non sta controllando come dovrebbe, e alla fine siamo sempre noi juventini a prenderla in quel posto. E visto che una volta tanto che c'è un ministro che magari vuole vederci chiaro e capire, perché poi oltre al discorso Kovisov c'è anche il discorso della giustizia sportiva e degli arbitri, cosa faresti invece per controllare e controllare meglio un po' tutta la situazione del calcio italiano?
Allora, io non faccio in modo che sia un governo a controllare la situazione del calcio italiano, perché vi garantisce a voi, cioè in quanto juventini, voi siete garantiti dal fatto che ci sia un'istituzione governativa? Io no, perché basta che nel governo ci sia una, come dire, anzi, mi rende molto sospetta l'operazione, se la penso così, mi rende molto sospetta l'operazione Abodi, perché ripeto, espressione del governo è il senatore Lotito. È il senatore Lotito, è il presidente della Lazio ed è uno che ha fatto di tutto e di più all'interno della federazione. Quindi perché devo essere garantito dal governo? Deve esserci un'istituzione seria, super partes. Se la Kovisok non lo è stata, se ci sono elementi per ritenere che la Kovisok non c'è stata, allora si cambiano le persone della Kovisok, si crea un altro organismo. Ma non si crea un organismo politico, perché è un di retta emanazione del governo, perché fino a prova contraria il governo non rappresenta la totalità degli italiani o la totalità club di Serie A. Rappresenta un'istituzione di parte. E quindi se io faccio parte del governo, bene. Se non ne faccio parte, non mi sento garantito. Quindi io non credo, e in questo senso ho parlato di paesi totalitari, ma non perché ne lo dico io, perché lo dice l'UEFA, lo dice la FIFA, che interverrà assolutamente se questa istituzione sarà diretta emanazione del governo. La domanda è: ma perché il governo in questo momento, in questo preciso momento, decide di intervenire a piedi uniti su questa questione? Perché vuole controllare i conti dell'Inter, secondo voi? Ma davvero? Ma ritenete questo? Cioè che c'è qualcuno dentro il governo che vuole controllare i conti dell'Inter? Io non la leggo proprio così, francamente. Vocale.
Allora Paolo, Mimmo da Polista, premessiamo una cosa: i governi fanno le leggi, non fanno poi quello che dovrebbero azionare, o perlomeno dovrebbero fare in modo che le leggi vengano osservate. Tutte le aziende, qualsiasi azienda in Italia, è sottoposta a controlli da parte del governo, perché se andiamo a vedere la finanza o a livello fiscale, il governo ha la mansione di dire tu puoi fare questo, tu puoi fare quest'altro, e quindi sei sottoposto al mio soggettivo controllo. Ok? Fermo questo, l'anno scorso chi ha decretato alla Juve i 15 punti in meno, poi ridati, poi i 15 punti in più? La Lega. Ma in base a che cosa? In base a delle leggi governative che hanno permesso al Tribunale di Torino di fare delle indagini che poi si sono rivelate ingiuste, perché non aveva il potere di farlo, ma comunque un tribunale statale, quindi un ente dello Stato con delle leggi dello Stato, ha fatto sì che la Juve fosse penalizzata.
Scusate, ma qua stiamo facendo una confusione netta tra Stato e governo. Tra Stato e governo è una cosa molto diversa. E perdonatemi questa ricostruzione, ma guardate che Abodi, nell'intervista che ha fatto, ha detto che lui la giustizia sportiva non la toccherà. Quindi qui stiamo parlando, ma infatti vedrete che ci sarà un vertice, sarà la solita cosa all'italiana, poi pronto a essere smentito, nella quale si farà un po' di trattativa, e questa situazione porterà a fare in modo che qualche uomo affine all'area politica governativa entrerà in qualche maniera nella Kovisok, perché altrimenti stiamo parlando di un blitz di cui non si capisce veramente la ragione. Cioè, perché adesso, perché in questo modo, e perché all'oscuro della Lega e della Federazione, con tutti i difetti che Lega e Federazione, ci mancherebbe altro che io vado a difenderli. ma l'idea che sia Bodi, per intenderci, a decidere sulla base di che cosa, non lo so, l'iscrizione ai campionati, io la trovo aberrante. Il che non vuol dire che mi piacciono quelli di prima, ma la giustizia sportiva, lui ha detto che non la toccherà minimamente, e quindi qui io ci vedo la scelta di mettere qualche proprio uomo, chissà a garanzia di cosa, chissà a garanzia di cosa. Ma è un tema che tanto, come dire, approfondiremo in continuazione. Grazie a tutti per l'attenzione, è stata veramente una giornata ricchissima di spunti, e perdonate per i messaggi che non abbiamo ascoltato e non abbiamo letto. Buona giornata a tutti, ci sarebbe venerdì.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.